Sì, io pensavo che appunto fosse opportuno dare anzitutto la parola a voi, se qualcuno avesse desiderio di... Scusate, non si... Scusami, Maria. Se qualcuno avesse desiderio di intervenire subito, Marco, così raccogliamo un primo giro di perlustrazione, se volete, e poi magari poi Maya, e poi magari abbiamo un riscontro incrociato. Io posso, così, non c'è nulla da aggiungere, ma insomma un paio di considerazioni condivise forse possiamo ancora darcele. Quindi Marco, sì, Marco e poi Maya. Ma se viene qua è meglio perché sentono anche da casa.
Allora, questo cambia la parola.
Prego, prego.
Del filosofo.
Prego, prego.
Allora, beh, è complesso perché io poi il professor Sini lo conosco dai tempi dell'università, quindi insomma, carsticamente, in maniera un po' geologica, poi il suo pensiero mi ha anche abbastanza costituito, insomma, per me ormai è un filosofo più filosofico che ho incontrato, presenza vivente. Onestà adesso l'incontro dopo tanti anni, ma immutato, sempre in Mervisa, come dire, no? Sempre provvisoriamente, ma sempre provvisoriamente. È un in Mervisa, è sempre di nuovo, che è la filologia, fa la filosofia. Io ho sempre percepito questo aspetto, da un lato rivoluzionario, adesso in termini semplici, diciamo, il professor Sini, no? E dall'altro però anche, come dire, molto rispettoso della tradizione, non so come dire. Non è, quindi in questa soglia, potremmo chiamarla a sua volta, in questa oscillazione, no? Straordinaria, che è un guardare, no? È una sorta di stare, è consapevole la vita stessa, insomma, è consapevole la vita stessa, è una meditazione vivente, no? Però questo come premessa. Poi in realtà volevo chiedere, perché poi uno dei grandi temi già classici, insomma, sul pensiero ai tempi dell'università era la provenienza e destinazione, che è anche l'origine, no? L'origine è quello che non possiamo cambiare, non possiamo decidere di cambiare la nostra origine è il passato, potremmo dire, un passato che non può che essere stato quello che è stato. Siamo nati in un certo luogo, da certe persone che ci hanno dato, non possiamo. Tutti siamo figli, tutti gli esseri umani sono figli, non tutti sono madre e padre, ma sono figli un padre e una madre, vuol dire, no? L'origine nel tempo, nello spazio, nella genealogia. E poi appunto la provenienza, come diciamo, e la destinazione, no? Io ho sempre notato al professor Sini una sorta di, come dire, gioco quasi molto filosofico, perché la conoscenza filosofica del professor Sini è altissima, il professor Sini è altissima. Tra fatalismo, amorfati, no? Quello di Nietzsche. No? Ama il tuo destino, diceva Nietzsche, no? Anche se devi fartene carico, è un grande carico. E libertà. Libertà e possibilità che la destinazione, che è la morte, ma poi la destinazione è la morte, no? Se prendiamo la destinazione, moriremo, morremo. Tutti loro sono mortali, sappiamo che siamo tutti mortali, anche so che tu morirai. La previsione filologistica del futuro è che tutti gli uomini moriranno, moriremo tutti, lo diceva anche Keynes in un certo senso economico, diciamo. Rispondendo pragmaticamente a Peirce, ma in questo frammezzo tra origine e destinazione, tra nascita e morte, c'è la vita. Voglio dire, questa è la domanda che voglio fare. In realtà sto confermando il suo pensiero, cerco di interpretarla felicemente, professore, perché lei fa felice. La felicità l'eudemonia, ce la fornisce lei, professore, con il suo realismo filosofico, che non è un realismo ingenuo, è un senso forte della realität, del Wirklichkeit, direbbe Hegel, no? Di ciò che è effettuale, effettivo. Però le voglio chiedere, appunto, sempre questa oscillazione, questo spostamento più impercettibile, infinitesimali, piccole percezioni, conta non quello che dico io, ma quello che accade nel mondo, come appena detto prima, no? Come guido la macchina, come vado in bicicletta, come butto via la sigaretta, Quelle sono le cose che cambiano il mondo, no? Non c'è la di Leibniz, il mucchio che a un certo punto cambia la continuità e poi c'è il cambiamento, no? Ecco, lei come vive oggi alla veneranda età matusalemmica, matuta, no? Il milanese, anche io mi sento molto matusalemmico, i filosofi sono tutti un po' matusalemmico, perché hanno vissuto molto pensiero, quindi dire, hanno più anni di quelli che, no? Poi l'età cos'è? È relativa. Però lo faccio ironia con grande rispetto, che ovviamente professore. No, alla sua livello di completezza filosofica, perché lei è un filosofo completo, non finito ma completo, perché l'infinito è sempre dato. Oggi, dopo 90 anni di vita, e le auguro tante altre ancora, ovviamente, naturalmente, come la vede rispetto al suo pensiero, appunto, tra fatalismo, tra accettazione del passato e della provenienza e apertura al futuro, ecco, cosa passato al futuro, in questo momento, posto che lo siamo noi che chiamiamo il mondo, non è un discorso che cambia il mondo, non sono le canzonette che cambiano il mondo, cioè le Puccini.
Va bene? Va bene? Grazie a lei.
Sentiamo magari anche Maya subito.
Allora, a proposito, mi si sente? A proposito di come ti senti, io mi sento talmente grata e commossa che non so se riesco a dire quello che mi è successo oggi più di tutte le altre volte. Mi sono resa conto di quanto il tuo pensiero sia entrato così profondamente in me, che quando tu parlavi di questa possibilità della grande politica, io mi dicevo, ma cavolo, io ho imparato a dire di sì, ho imparato a lasciare andare, ho imparato a sentire la presenza di questa infanzia perenne di cui tu parli e del muovermi in una quotidianità dove tutto questo, che vabbè, era un po' il mio bisogno da sempre, no? Di portare la ricerca nella vita quotidiana. Però sta succedendo, direi anzi che succede da un po', ma mai come oggi me ne sono resa conto. Quindi, niente, per me sei stato, lo so, sempre il vero maestro, perché il vero maestro è quello che non fa il guru, appunto, ma che riesce a entrare, cioè, io sento di incarnare questo pensiero, di averlo messo alla prova della vita da tanto tempo, non so quanti anni sono, 35, 40, che ti ho incontrato e niente, volevo esprimere questa gratitudine infinita e anche testimoniare che per me ha funzionato pensare così.
Direi che tra le molte cose che ha detto il nostro amico, una mi pare molto importante, cioè mi ha chiesto se una posizione come quella che io illustro, incarno o cerco di incarnare. Era bellissimo Remotti quando diceva: io non sono un antropologo, sono un aspirante antropologo. Figuriamoci per i filosofi, si è sempre aspiranti. E mi chiedeva una cosa interessante, importante, se questa posizione non è una posizione in fondo quietistica, che il mondo è com'è, io non ci posso fare niente, lo accolgo com'è. E devo dire, forse anche Florinda mi fa delle volte delle critiche così. Io le risponderò molto semplicemente che lei ha perfettamente ragione. Io sono un uomo della riflessione. Meno male che non sono tutti come me, perché se no saremo ancora nella foresta.
perché ci vogliono gli uomini d'azione, gli uomini coraggiosi, gli uomini volonterosi, appassionati, che dicono cosa c'è al di là della foresta, hanno un sacco di guai, però ci portano in America. Insomma. E io penso che nella società umana ci sia la possibilità di integrarsi, no? Quindi io non sono un modello, ma nessuno è un modello, ci vogliono gli uomini d'azione. Se io fossi costretto a fare politica, dovrebbero proprio costringermi con la pistola, è evidente che non potrei tenere questa posizione. Non ha senso questa posizione, è in pratica. Lì bisogna decidere ed essere consapevoli con Nietzsche che ogni decisione è ingiusta, ma va fatta. A me fa orrore, ma è comodo fare il professore e dire io sto ai margini della vita e faccio delle elucubrazioni su come dovremmo essere felici, sinceri. La cosa migliore che posso dire è che spero che anche questo tipo d'uomo molto ridotto e particolare che io sono può essere utile, può essere di qualche utilità. È quello che io chiamo il monaco in sostanza, no? Cioè l'uomo di pace, l'uomo che non usa comunque la violenza, l'uomo che va a mani nude in un mondo in cui ci si scanna abitualmente, no? Quindi lei ha ragione, questa filosofia, forse molte filosofie, forse tutte le filosofie, in quanto sono filosofie, sono una sospensione dell'azione, o sono quell'azione che consiste nel sospendere l'azione e nel guardarci dentro. Certo, io potrei rispondere oltre a ciò, quindi dandole completamente ragione, che però questa cosa io la faccio con passione. E questo è un po' il riscatto, no? Cioè non è un quietismo per vivere tranquillo, anzi per me è un tormento continuo naturalmente, no? E ovviamente anche nella vita pratica, perché anch'io ho una vita pratica dove mi accorgo di fare gli stessi errori che fanno tutti gli altri, no? Nonostante tutta la teoria. Quindi sono d'accordo con lei, è stata una riflessione profonda e giusta. E ringrazio naturalmente Maya delle sue parole così gentili. Le ricordo una cosa maliziosamente, che nella misura in cui io sono diventato te, non sono più io. Tu mi dai vita e mi dai morte, come ognuno, no? Come ognuno.
C'era Luigina Cottino che ha scritto il proprio nome in chat. Forse Luigina voleva intervenire? Se sì, è sufficiente che attivi.
Volevo solo dire che sì. È utilissimo, professore, soprattutto a chi come me ha sempre voluto fare e qualche volta sarebbe stato meglio fermarsi.
Purtroppo quasi sempre.
Cara Luigina, prego Marco.
Arrivo, Ecco qua. Sì. Tre cose che però sono legate fra di loro. Ho imparato a dire sì, ha detto Maya. E lei ha detto: se facessi politica non potrei tenere questa posizione, però io sono un professore, quindi non faccio politica, non ho fatto politica. Allora, io non ho ancora imparato a dire sì. Alcune volte lo dico, alcune volte non lo dico. Ho anche fatto politica nel passato, quindi mi rendo anche conto di quanto sia difficile essere rigorosi col proprio pensiero facendo politica. Però, anche se lei ha sempre fatto il professore e quindi non ha mai fatto politica, però quello che lei ha fatto come professore mi è servito nella vita concreta, cioè non nei ragionamenti, nelle scelte concrete della vita. Quindi è utile, a me è stato utile, no? E continua ad essere utile, non mi impedisce, mi aiuta ad agire, mi aiuta a scegliere come agire, con più attenzione. Qualche volta dico anch'io di sì.
Grazie, grazie mille. Ma mi ha ricordato questo intervento così generoso, la storia del Buddha, che viene consultato, è una lunga storia, da un grande signore che deve fare una guerra e che non sa se la deve fare o non la deve fare, e che dice al Buddha: se sto a quello che dici tu, non la devo fare perché tutto è impermanente. E Buddha lo guarda e gli dice: non hai capito, tu vai a fare la guerra. E quello che diceva Marco, no? Che diceva: mi ha aiutato a dire delle cose, a dire dei sì, insomma, a dire. Ma questo è un po' di tutti, un po' di tutti. A un certo punto la vita ti prende la gola, non puoi fare il professore, devi fare l'essere umano e devi decidere che sì o che no. Poi di solito ti penti, ma questo è un altro discorso. E quindi il professore va bene quando fa delle riflessioni appunto generiche, ma quando poi arriva al concreto del discorso, che dice che questo corpo nella sua strozzatura, e beh, quelli lì, scusate come lo dico, ma sono cavoli amari, eh? A quel punto lì sei davvero in questione tu, e c'è da chiedersi come vivono gli altri che vivono con te e come tu vivi con gli altri che vivono con te, che hanno a che fare con te, no? E allora tutto diventa, non sei esentato dall'azione, perché non è possibile essere esentati dall'azione, ma certo l'azione è molto tormentosa, sia perché non sai mai cosa è bene fare, sia perché non sai mai che cosa vorresti davvero fare, e così vai avanti, sia perché però devi fare. E questo è un destino comune, non è solo dei filosofi ovviamente, no? E un po' di tutti. Grazie Marco, meno male che non ho costruito nessuna paralisi.
Ovviamente grazie mille professore per il percorso di quest'anno. Vorrei fare due domande. La prima è legata a quello che ha detto oggi riguardo a questa infanzia, no? Che cresce con noi, che è prediscorsiva, ma che concresce insieme al discorso, sostanzialmente, che poi non è nient'altro che la strozzatura biografica, no? Che tonalizza, indirizza poi il nostro incedere nel mondo. E Plesner, per esempio, chiama eccentricità, mi piace come termine questo. Vorrei sapere, in un'ottica politica, di discorso plurale, che potrebbe essere Mekri, per esempio, no? Quanto è importante che un discorso politico sia conscio individualmente, quindi ognuno di noi sia conscio di questa apertura originaria che poi viene modificata dalle verità viventi, intersoggettive che noi tutti abitiamo, per poi metterlo sul banco, perché poi effettivamente, se ho capito bene, le nostre distanze col mondo singolari, ma anche le distanze che noi ognuno ha con l'altro, sono legate a questo aspetto dell'esistenza. Quindi quanto è importante che ognuno di noi sia conscio di questo, aspetto, sempre consci del fatto che farne un sapere vuol dire fare un sapere transitorio, e quanto è importante metterlo sul banco nelle questioni politiche? Prima domanda. E la seconda domanda, sempre legata alla politica, è, questo è un tema che ho affrontato quest'anno personalmente, proprio una di quelle mie cipolle, direbbe Gaber. Sapendo che appunto l'origine è un qualche cosa di fittizio in un certo senso, di retrocessa sempre, il destino, noi non siamo padroni del destino, non sappiamo le conseguenze delle nostre azioni. Quando noi siamo chiamati ad agire, quale dimensione temporale dobbiamo abbracciare? Perché io, per esempio, ho trovato quest'anno molto utile abbracciare il presente in toto. Però è problematico, perché mi rendo conto che ogni presente ha un suo futuro e un suo passato, che è diverso da un altro tipo di presente, cioè un altro presente, magari il mio presente di domani. Il presente è inscindibile da questo futuro, da questa destinazione e origine. Però mi sono reso conto anche che preoccuparsi troppo delle conseguenze delle proprie azioni porta a quello che lei a intrecci, in maniera anche abbastanza veemente, ha imputato a noi di oggi, a noi uomini di oggi, che siamo dei, come che aveva detto, pusillanimi. Quindi sia da una, aveva detto così, mi colpì molto, io mi sentii colpito, perché io dicevo, ma sono un pusillanime.
Forse avevo bevuto.
era piuttosto in emergenza in quel giorno, cioè era un po' arrabbiato, non lo so. Mi rendo conto che da una parte rimanere legati a un'origine come metafisica, come ontologia, vuol dire, cioè come verità, come possedimento, no? Vuol dire scadere nell'essere pusillanime, ma anche il volere a tutti i costi progettare i tramonti misurabili, no? Di cui Tommaso e Florinda parlarono, no? Rende pusillanime, perché poi ci si ancora a un progetto che magari non è più attuabile, no? E quindi questo aver da essere è una cosa intricata.
Sì, certamente.
Grazie.
No, grazie a te. Ma io credo che ci siano fondamentalmente due modi di fare politica, forse, insomma, ma due sono molto evidenti. Uno mira al successo personale. Cioè il politico fa politica per avere il potere, perché gli venga rinnovato il potere. Questo è antico quanto il mondo, per carità. E naturalmente è così nella politica, nel senso letterale della parola, ma anche nella politica domestica è così, no? C'è il capo di casa, no? L'altro politico, che è più raro naturalmente, ma quando c'è è più fecondo, è quello che si appassiona del futuro. Cioè che si appassiona del progetto. E questo, come dire, io lo vedo come risposta alle varie cose molto belle che lei ha detto, lo vedo un po' universalmente. Ecco, ricordo sempre una frase, me l'avrete già sentita dire, che dice che felice è quella vita che realizza nella vecchiaia il sogno della giovinezza. Lo trovo molto vero, molto bello, cioè è un progetto positivo, è un progetto al quale è facile dire di sì. Certo, bisogna avere i sogni della giovinezza, Forse quando io dicevo pusillanimi perché mi arrabbiavo all'idea che non ci fossero, forse sbagliavo io naturalmente, perché io considero sogni quelli che altri non considerano sogni, è molto semplice. Però è vero che un'umanità che non ha sogni, una politica che non ha sogni, che non ha futuro, che non ha propositi da realizzare che vanno di là di se stessi. È un'umanità povera, è un'umanità infelice, spesso è un'umanità anche crudele. Io ricordo quando mi appassionai di musica, pensavo in maniera molto, ero un ragazzino, sincera, che se mi avessero posto l'alternativa, se tu non muori, muore la Jupiter di Mozart. Io non avevo dubbi, non è possibile, no? Per uno che conosce la Jupiter di Mozart, io ho visto anche la stanza dove lui l'ha fatta, che è una stanzetta piccolina a Vienna. No, non è possibile, non possiamo privare l'umanità di una cosa del genere. Allora, se tu hai questo sogno, la tua vita è illuminata. Fai tanti errori, ha ragione il nostro amico, no? Il futuro è pieno. Ma hai un progetto, se non c'è un progetto non puoi avere una passione che va al di là di te. Perché questa passione del progetto dice in maniera semplicissima questa cosa: ci sono delle cose che sono più grandi della mia vita. Questo può essere anche il negozio di drogheria, del droghiere, che non fa il droghiere per guadagnare soldi, ma che mette tutti i barattolini in bel, perché si è innamorato del suo negozio di drogheria. Devi avere un progetto che vale più di te. Allora la vita diventa, secondo me, ma per me, più tollerabile. E soprattutto è più tollerabile quando sbagli, perché ti accorgi che o sei uscito dal progetto e allora ci rientri subito pieno di rimorsi, o che era del progetto che inevitabilmente ti ha portato lì e ti ha costretto a fare delle cose che poi si sono rivelate negative. Ma il progetto non è morto, anzi si è nutrito di questi errori, no? tutta la mia vita filosofica si è nutrita continuamente della convinzione che quello che avevo detto la volta prima non andava bene, no? Bisognava dire un'altra cosa. È così che è andata avanti, no? Di errore in errore, come non ho detto io, ma ha detto Leonardo da Vinci, eccetera, eccetera. Quindi sono d'accordo sui problemi che lei ha sollevato, sono i problemi. Pusillanime la vita che non ha il coraggio di negare se stessa in nome di qualcosa di più alto. Forse volevo dire quello, speriamo che volessi dire.
Scusa, posso però dire una piccolissima cosa, certo. Carlo?
Sì.
Ah, sì, va bene, ma è proprio una piccola battuta. Però forse a condizione che i progetti, laddove non sono i progetti della nostra vita individuale, ma sono progetti collettivi, però li lasciamo un po' andare anche loro, perché anche i progetti fanno un sacco di guai. Cioè, questo mi sembra abbastanza importante. Cioè, se assumiamo quell'atteggiamento che tu hai proposto, il progetto inteso come ordine che noi vogliamo dare, a cui ci attacchiamo molto, 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 può essere gravemente lesivo, diciamo. Questo mi sembra importante sottolineare.
Importantissimo, per questo è l'ossessione del progetto, no? L'ossessione del progetto è pericolosissima, cioè il progetto di cui io parlo è quello che riconosci più grande della tua vita, perché non l'hai deciso tu, è lui, certo, che ha deciso.
Così. Sì.
Se l'hai deciso tu è pericoloso,
sì.
Diventa un po' una follia. Diventa follia.
Posso dire, professore, di Dale Tantiano, no?
Sì, 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 certo, certo. Certo. Nella grande consapevolezza, sì, nella consapevolezza kantiana che noi abbiamo l'ideale dell'imperativo categorico perché siamo nell'imperativo ipotetico. Non possiamo che essere nell'imperativo ipotetico, ma con il sogno dell'imperativo categorico. Questo è un progetto, insomma.
Bene.
Posso dire una cosa?
Certamente.
Avevo alzato la mano apposta.
Scusa, non sono al computer.
No, figurati. Innanzitutto volevo ringraziare Carlo. Questa parte finale poi è stata grandissima. Non posso definirla altrimenti. Mentre parlava, continuavo nella mia testa ad avere delle parole che giravano, parole che normalmente sono oggetto delle mie, consentitemi questo termine, predicazioni. Quando vado nelle scuole a parlare della Costituzione, parlo soprattutto dei principi di solidarietà e del principio di uguaglianza, perché secondo me sono un po' le nostre bussole, le nostre stelle polari sulle quali ci dobbiamo muovere. E mi sono ritrovato moltissimo, anche e soprattutto quando Carlo ha parlato della tematica della ricerca del senso della vita, che credo che tutti noi abbiamo, è una domanda sulla quale tutti noi abbiamo riflettuto a lungo. E certamente quando si dice che il senso della vita non è qualche cosa che sta al di là della vita stessa, ma è qua dentro, poi ci rapporta di nuovo, secondo me, proprio al principio di solidarietà e di umanità, perché è qui dentro che possiamo soltanto fare qualche cosa, lasciando quei segni a cui Carlo faceva riferimento. Mi fermo qui, non dico altro, perché penso che avrò bisogno di risentire e di meditare su questa lezione finale, e poi mi riservo poi di parlare con Carlo a tu per tu, ma non perché debba dirgli chissà che cosa, ma perché ho bisogno proprio di riflettere sul grande messaggio che ha lanciato oggi. Carlo una volta è intervenuto, mentre io parlavo, facevo una delle mie relazioni a McCree, perché avevo detto che io sono un cristiano non credente. E lui disse, guardate che qualcuno aveva sorriso, e Carlo disse, guardate che ha detto una cosa molto seria. Perché in effetti è proprio così, cioè quando parlo di solidarietà e di uguaglianza, il mio riferimento è sempre a ciò che su cui ho meditato tanto da ragazzo e che comunque mi è rimasto nonostante tutto, nonostante il mio essere sostanzialmente un ateo. Basta, mi fermo qui perché, come vedete, sto confondendo troppo le cose, non voglio ulteriormente, poi ne parlerò con Carlo dopo che avrò riflettuto e messo ordine nel vortice in cui sono avvolto in questo momento per le cose che ha detto. Grazie ancora, Carlo.
Grazie a te. Io aggiungerei alle cose che hai detto della nostra Costituzione, che so che tu fai delle cose bellissime nelle scuole italiane e non solo nelle scuole. C'è un principio della nostra Costituzione che è di garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni materiali, economiche, eccetera, lo sviluppo delle loro facoltà nella maniera in cui queste facoltà appunto possono essere eccellenti, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il principio più disatteso della nostra società e vi assicuro che per un professore è dolorosissimo. Io insegnavo musica alla scuola media e vedevo dei giovanotti che avrebbero voluto studiare musica e mi veniva detto: no, ma questi devono andare a lavorare in fabbrica, qui c'è la fabbrica di bassetti, sono tutti destinati alla fabbrica di bassetti. Ecco, questa è la negazione della nostra Costituzione.
Sì, tu hai fatto riferimento all'articolo 2, che poi è quello che prevede proprio il principio di solidarietà.
Esatto.
Grazie. Arrivederci a tutti allora.
Grazie. Buon ritorno. Grazie. Grazie di quella bellissima germoglio, poi ti ritorno.
Grazie, allora è troppo buono.
Ciao. Thank you.